SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
For almost 40 years, DR Power Equipment has been the go-to for homeowners who want professional-level outdoor power equipment. Whether you're managing acres of overgrown fields or just want to have the best lawn on the block, DR Power has everything you need to conquer your piece of the outdoors. Visit drpower.com today to learn more and shop the sale.
State ascoltando SBS Italian.
Benvenuti a questo episodio del podcast di SBS in lingua italiana. Io sono Paolo Gallo e oggi faremo il punto sul conflitto israelo-palestinese focalizzandoci sugli ultimi sviluppi che stanno seguendo la situazione in Medio Oriente. Nelle ultime ore Hamas ha rilasciato una dichiarazione ufficiale in cui respinge la proposta di mediazione discussa a Doha nel fine settimana. Secondo Hamas, il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu starebbe ponendo nuove condizioni e richieste, ostacolando così i colloqui e prolungando la guerra a Gaza. La dichiarazione, riportata dal The Times of Israel, accusa Netanyahu di essere responsabile non solo dell'impasse nelle negoziazioni, ma anche nella vita degli ostaggi ancora detenuti. In parallelo, il segretario di Stato americano Anthony Blinken è arrivato a Tel Aviv domenica in un ulteriore tentativo di mediazione per un cessate il fuoco. Tuttavia, poche ore dopo il suo arrivo, Hamas ha già sollevato dubbi sull'efficacia della missione, accusando Israele di minare gli sforzi internazionali. Oggi approfondiremo questi temi con Michele Giorgio, giornalista del Manifesto con base a Gerusalemme, che saluto e a cui do il benvenuto.
E buongiorno a voi.
In che modo il segretario di Stato americano Anthony Blinken potrebbe contribuire a trovare la giusta mediazione per un accordo di pace, considerando anche la recente decisione di American Airlines di cancellare tutti i voli per Israele fino ad aprile 2025?
Per ora, nonostante tutte le dichiarazioni un po' troppo entusiastiche che sono giunte dagli Stati Uniti, la situazione in realtà sul terreno non è cambiata molto, ed al tavolo delle trattative, ripeto, nonostante queste dichiarazioni piene di entusiasmo da parte del presidente americano Joe Biden e in generale dagli Stati Uniti, non è che si siano fatti dei progressi. Certo, vedremo nei prossimi giorni, giovedì dovrebbe riprendere, se non addirittura mercoledì, il tavolo negoziale al Cairo, quello che si è tenuto nel fine settimana invece a Doha, e lì vedremo davvero se sono stati fatti dei passi in avanti. A sentire le due parti in conflitto, la cosa in realtà non sembra stare proprio così. Certo, gli americani hanno presentato una proposta che dovrebbe servire ad accorciare le distanze tra israeliani e palestinesi, ma dal movimento islamico Hamas abbiamo già ascoltato una dichiarazione in cui vengono rivolte delle accuse al premier israeliano Netanyahu, che avrebbe posto, dice Hamas, delle nuove condizioni. In effetti è vero, Netanyahu nei giorni scorsi ha chiesto altre cose ai paesi mediatori, alle parti che stanno mediando, e quindi le ha chieste anche ad Hamas, e allo stesso tempo Hamas dice anche di voler rispettare solo un negoziato sulla base della proposta del 2 luglio scorso, che è successiva all'annuncio dato da Joe Biden sulla, appunto, questa iniziativa americana, che è stata poi definita un'iniziativa addirittura israeliana, ma per la verità così non sembra. Fatto sta che le Nazioni Unite l'hanno approvata e Hamas dice: noi rispettiamo quello, ma a quanto pare è vero che ci sono delle nuove condizioni. Il premier Netanyahu vuole che Israele conservi il controllo del corridoio Filadelfia, che è una striscia di territorio di circa 13 chilometri, lunga 13 chilometri, sul confine tra Gaza e l'Egitto. Israele dice: in questo modo faremo in modo che Hamas non possa più contrabbandare armi con altre parti sul versante egiziano del confine. Allo stesso tempo Netanyahu pone anche nuove condizioni per il rilascio dei detenuti politici, dei prigionieri politici palestinesi, in cambio della liberazione degli ostaggi israeliani. Quindi ci troviamo di fronte ad una situazione che sembra abbastanza simile a quella che abbiamo conosciuta, e per rispondere direttamente alla domanda, quello che Blinken probabilmente cercherà di fare nell'incontro che tra qualche ora avrà con il premier israeliano Netanyahu è cercare di convincere Netanyahu a rinunciare ad alcune di queste condizioni. Ci riuscirà? Per la verità i dubbi sono molti, i giornali israeliani, i siti israeliani scrivono questa sera che Netanyahu ha avuto un incontro con il team di negoziatori israeliani e ha avuto una discussione molto accesa con questi suoi rappresentanti, che sembrerebbero favorevoli a raggiungere un'intesa con l'altra parte grazie alla mediazione di Stati Uniti, Egitto e Qatar, ma Netanyahu invece non ha nessuna intenzione di rinunciare alle condizioni che ha posto.
Durante il weekend decine di migliaia di israeliani hanno partecipato a una grande manifestazione a Tel Aviv chiedendo un accordo per il rilascio appunto degli ostaggi detenuti da Hamas a Gaza e accusando il premier Netanyahu di aver deliberatamente ostacolato tale accordo in passato, secondo appunto quanto riporta anche il Times of Israel. Come viene percepito Netanyahu in patria?
Beh, questa è una domanda complessa che richiede una risposta altrettanto complessa, perché in realtà Netanyahu su questa questione degli ostaggi è sicuramente sotto accusa, lo hanno capito anche gli israeliani. Netanyahu vuole continuare la guerra, d'altra parte lo ha sempre dichiarato di volere un cessate il fuoco solo temporaneo con Hamas, perché l'obiettivo, ha detto il premier, è quello di distruggere il movimento islamico palestinese, e su questa affermazione tiene in piedi la sua coalizione. Dovesse rinunciare a questa posizione molto dura, probabilmente la destra estrema, che è molto importante per la sopravvivenza del suo governo, dovrebbe uscire dal governo, probabilmente uscirà dal governo causando la caduta, molto probabilmente, secondo altri no, potrebbe sopravvivere un governo di minoranza, ma sta di fatto che Netanyahu sarebbe nei guai. Noi non dobbiamo neanche dimenticare che il premier israeliano è sotto processo per corruzione e abuso di potere. La sopravvivenza del governo e l'appoggio dell'estrema destra sono per lui fondamentali per tentare anche di rivincere le elezioni, se e quando ci saranno a breve termine. Qualcuno, anzi tanti, dubitano che questo possa accadere. Quindi da questo punto di vista Netanyahu è sicuramente accusato da tanti di non aver fatto abbastanza o tutto il possibile per riportare gli ostaggi a casa. È quello che urlano continuamente con slogan e attraverso i loro cartelli e striscioni i familiari degli ostaggi, i loro amici, i sostenitori, e quelli che vorrebbero elezioni generali subito per cacciare via Netanyahu, che in realtà però continua a recuperare consensi secondo sondaggi. Le uccisioni che ci sono state nelle scorse settimane del comandante militare di Hezbollah e del leader di Hamas, leader politico Ismail Haniyeh, hanno ridato parecchio ossigeno alle aspirazioni di riconferma del premier israeliano. Ha riconquistato consensi, quindi diciamo, se da un lato è criticato per la questione degli ostaggi e per il fallimento dello scorso 7 ottobre per non aver saputo impedire o prevenire l'attacco di Hamas, allo stesso tempo Netanyahu è considerato anche un leader che è capace di vincere una guerra contro Hamas, è capace di portare avanti una posizione dura negli interessi di Israele. Molti lo contestano, molti sono in disaccordo su tutto questo, però evidentemente un numero elevato, se non addirittura di nuovo la maggioranza degli israeliani, sono dalla sua parte, soprattutto se si parla di guerra e di colpire Hamas, e in realtà di colpire un po' tutti i palestinesi.
Tra i tanti fattori che stanno influenzando, diciamo, e che influenzeranno i negoziati di pace, c'è anche una notizia di carattere sanitario, dato che ieri funzionari palestinesi hanno accertato il primo caso di poliomielite in un bambino di 10 mesi non vaccinato in una città di Gaza. Le agenzie delle Nazioni Unite hanno chiesto una tregua umanitaria per poter vaccinare 640.000 bambini contro appunto la polio. Pensi che questo fatto possa effettivamente influenzare negoziati di pace?
Non è facile dirlo, non è facile confermarlo e neppure escluderlo. Sicuramente c'è stato un forte appello, è una situazione molto molto seria, perché a Gaza non si registrava un caso di poliomielite. Stiamo parlando comunque di un territorio che non è certo all'avanguardia per ciò che riguarda la sanità pubblica o privata, per quello che è il sistema sanitario in generale, però sta di fatto comunque che a Gaza non si registrava un caso di poliomielite da 25 anni. Quindi è chiaro che adesso c'è grande allarme, però io dubito che si possa arrivare ad una tregua in considerazione di questo allarme poliomielite. Mi sembra che le due parti siano ancora così lontane, soprattutto da parte di Israele non c'è interesse ad andare, o meglio del premier Netanyahu, ad andare ad una tregua adesso, perché l'obiettivo, continuo a ripetere, è quello di continuare l'offensiva militare contro Hamas, di non dare tregua ad Hamas e anche di guardare a quelli che sono gli altri nemici di Israele, dice Netanyahu, l'Iran in particolare e tutti i suoi alleati, da Hezbollah fino agli Houthi yemeniti. Quindi al momento sembra improbabile che la guerra possa terminare, l'offensiva militare israeliana possa avere una pausa anche solo di una settimana, di 15 giorni per permettere una campagna vaccinale, e quindi credo che non basterà questo pericolo molto molto serio a convincere le parti, in particolare Israele, a cessare le ostilità.
Un'ultima domanda riguarda l'Iran. Quale ruolo sta giocando in questo momento, considerando le sue precedenti minacce di attaccare Israele?
È in una posizione molto delicata, perché gli attacchi che ha subito nel corso degli ultimi anni, degli ultimi mesi, e questo assassino del capo politico di Hamas, Ismail Haniyeh, avvenuto in un residence della Guardia Rivoluzionaria iraniana, è un'umiliazione cocente per Teheran e i suoi leader, che appunto dicono che bisogna ristabilire una deterrenza nei confronti di Israele, e hanno lanciato la loro minaccia, appunto quella di far scattare un attacco contro Israele. Sta di fatto comunque che sino ad oggi questo non è avvenuto, nonostante sembrasse una ipotesi o quasi una realtà appena qualche giorno fa. Tutto questo non è avvenuto e chiaramente adesso l'Iran deve cercare, dal suo punto di vista ovviamente, di fare qualcosa per poter ridare smalto alla sua immagine e ristabilire quella deterrenza che dice di cercare nei confronti di Israele. Quindi la questione dei negoziati sul cessate il fuoco a Gaza continua ad offrire la possibilità agli iraniani stessi, ai leader iraniani, di poter prendere tempo e di non lanciare un attacco che probabilmente non avrebbe gli effetti sperati, quelli appunto di colpire duramente Israele, ma potrebbe essere un attacco fermato in gran parte da Israele, gli Stati Uniti e gli altri alleati di Israele nella regione e non solo, e naturalmente poi aprire invece le porte alla rappresaglia israeliana nei confronti appunto soprattutto dell'economia iraniana, se non addirittura delle sue centrali nucleari. Ecco perché si dice, dalle indiscrezioni che sono arrivate in questi giorni, in queste ultime ore da Teheran, che il presidente Pezeshkian starebbe cercando di far capire che comunque questa ritorsione nei confronti di Israele per le uccisioni di cui parlavamo dovrà essere molto limitata, proprio per non far scattare una guerra totale nella regione, che il nuovo presidente iraniano sostiene avrebbe delle conseguenze molto gravi per l'Iran, perché è fuori di dubbio che Israele, in caso di guerra, cercherebbe di colpire innanzitutto le installazioni petrolifere iraniane, i centri del potere, ma anche i centri che riguardano infrastrutture pubbliche. Quindi tutto questo darebbe un colpo eccezionalmente grave all'economia iraniana. E come dicevo, appunto, qualcuno pensa che questa storia dei colloqui in corso sulla tregua a Gaza stia offrendo a Teheran la possibilità di allentare la tensione e di non essere più sotto pressione nel dover lanciare per forza questo attacco contro Israele.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.
DR Power Equipment is the industry leader in field and brush mowers. Their full line of machines are designed to clear acres of tough weeds, woody brush, and saplings up to 3 inches thick, hour after hour, year after year. Just one mow, and you'll agree nothing stops a DR. Visit drpower.com to learn more and shop the sale today.